Un filosofo contemporaneo, cioè del secolo scorso, Franz Rosenzweig, ha scritto, riferendosi alla Bibbia, il colloquio dell'umanità ha avuto inizio con questo libro. La riflessione di Rosenzweig prosegue poi dicendo, mettendo in evidenza l'importanza della sequenza delle traduzioni, perché le traduzioni sono un modo in cui l'umanità viene a colloquio convergendo su uno stesso libro. Naturalmente la traduzione comporta sempre anche il tradimento, e quindi noi siamo molto attenti al fatto che la scrittura venga letta prima di tutto nella lingua in cui è stata scritta, venga letta, e per coloro che non possono accedere, e siamo la maggioranza, a una lettura veloce nella lingua in cui è stata scritta, ci affidiamo a lettori qualificati che ci possono guidare, ma la lingua in cui è stata scritta è effettivamente un tesoro di grandissima rilevanza. Però questo aspetto del colloquio vuol dire anche un'altra cosa, che appunto convergendo nel dialogo con questo libro si attuano dei colloqui anche indiretti, si è attuato un colloquio anche indiretto tra genti, tra popoli, tra altezze storiche che non avevano un colloquio diretto. È come una fonte in cui tutti possono abbeverarsi. Quest'anno, oltre ai due anniversari tragici che ha appena ricordato Vittorio Robiati Ben Daoud, ricorre anche un anniversario più lieto, più positivo, e cioè l'anniversario della promulgazione della Dichiarazione Conciliare Nostra Aetate, il 28 ottobre del 1965. Con tutti i suoi limiti, mi sia consentito dire, il primo dei quali è che per necessità di compromesso non fu solo un documento sul rapporto tra la Chiesa ed Israele, tra il cristianesimo ed ebraismo, ma dovette essere inserito in un contesto più vasto, cioè del rapporto con tutte le religioni non cristiane. Con tutti questi limiti, tuttavia, è stata una svolta decisiva che ha dato l'avvio a un nuovo colloquio ebraico-cristiano. Il colloquio ebraico-cristiano può avvenire in tanti modi e in tanti livelli, però quello decisivo sicuramente è quello del comune ascolto dello stesso testo, poi dando a questo testo risonanze che risentono della ricchezza di due tradizioni anche diverse. Tra questo testo, come è già stato menzionato e come è bello che quest'anno si riprenda proprio dal principio, da Genesi, tra questo testo sicuramente il riferimento alla figura di Abramo ci riporta a un inizio dell'umanità. Come sappiamo, non è il primo capitolo del primo libro della Bibbia, è il dodicesimo, come comincia la storia di Abramo, però in un certo senso è un altro inizio della Bibbia. Io qui naturalmente so di parlare tra due super esperti, ma oso lo stesso esprimere questo pensiero, perché i primi 11 capitoli di Genesi, come sappiamo, appartengono ad un genere letterario diverso, sono un racconto delle origini che non ha una pretesa di storicità. Con Abramo comincia la storia di Israele, sicuramente, ma comincia anche la storia in un certo senso dell'umanità. Recentemente, in anni più recenti, è stata messa in dubbio da alcune linee di studio la storicità della figura di Abramo. Non è certo questo il luogo per entrare in questa questione, tantomeno per dirimerla, però quello che possiamo dire è che l'importanza di questa figura va molto al di là degli eventuali dubbi sulla precisione storica della collocazione nel secolo, perché sicuramente Abramo, padre dei credenti, modello emblematico della fede, oltre che padre di Israele, ma in qualche modo è un modello per l'essere umano come tale. Nella storia di Abramo c'è la storia dell'essere umano, l'essere umano che esce, che va alla ricerca, che si muove, che abbandona il noto, che è capace di dislocarsi, che abita la terra come un esploratore, non come un dominatore. Il libro della scrittura, dico pochissime cose, poi non rubo più tempo ai due relatori, alle due persone che ci guideranno a meditare sulla lettura. Il secondo libro della scrittura narra l'Esodo, però anche in questo primo libro, in particolare nella storia di Abramo, noi vediamo la struttura esodica della vita umana, perché lui esce dalla sua terra, poi va in un'altra terra, poi si sposta in Egitto, poi esce di nuovo dall'Egitto. Ecco, questa struttura mobile, esodica della vita umana, che a noi oggi, per noi oggi ha delle risonanze molto importanti, perché siamo in presenza di un fenomeno grandioso e doloroso e drammatico e molto importante di grandi migrazioni di popoli. Questo Abramo è anche il grande migrante, sicuramente guidato da una silenziosa guida, come ha formulato uno studioso della Bibbia. E la terra, non è solo la terra un punto di arrivo promesso e mai pienamente posseduto. Posseduto sì, goduto sì, ma sapendo che non viene da sé, che viene da un altro, e nell'attesa di un compimento. Anche nella storia di Abramo c'è questa struttura di rinvio escatologico che caratterizza sia la fede ebraica sia quella cristiana. Ma poi nella storia di Abramo, ma qui mi fermo, anche non solo la terra, ma anche il figlio, che poi è il portatore della promessa, arriva nei modi che sottolineano che non si dispone della propria vita, che non si dispone della propria storia, che giunge un dono, e su un solo figlio si poggia questa promessa pesantissima della generazione di un intero popolo. E siamo in un'epoca in cui le famiglie erano numerosissime, a garanzia della posterità. E lì c'è da scommettere tutto su un solo figlio. È stato menzionato, e vorrei dire, come questo rapporto con la terra e con la posterità narrato in filigrana nella figura di Abramo sia esattamente il contrario di quello brutale e assoluto dell'ideale e realizzazione nazista del Blut und Boden, del sangue e del suolo come possessi assoluti che dipendono solo dall'uomo, con un'identità capace di schiacciare tutte le altre. Ecco, in questo senso mi sembra che aprirci all'ascolto della lettura di questa della storia di Abramo sia aprirci a meditare non solo la fecondità della lettura congiunta e dialogante ebraica e cristiana, ma proprio a meditare insieme sulla storia dell'umanità. Stasera ci parlano, commentano questo libro prima di tutto il professor Rav Giuseppe Laras. E sia presentare Rav Lara sia presentare padre Pizzaballa in questo contesto è chiaramente superfluo in qualche modo, ma il fatto che siano molto noti e apprezzati non giustificherebbe la mia scortesia che mi esimessi dal presentarli. Quindi dirò due parole per ognuno. Rav Lara è rabbino capo emerito di Milano, è rabbino capo di Ancona delle Marche, presidente del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, presidente emerito e onorario dell'Assemblea Rabbinica Italiana, membro permanente del Consiglio Direttivo dell'Assemblea Rabbinica Europea. E tra le sue ha molte pubblicazioni, ne ricorderò soltanto la più recente, che è Ricordati dei giorni del mondo, che è una bellissima ricostruzione della storia del pensiero ebraico dalle origini ai nostri giorni, un'opera in 3 volumi uscita dalle edizioni Deoniane nel 2014. Fra Pier Battista Pizzaballa è custode di Terra Santa, ha studiato, dopo aver studiato teologia, si è specializzato in studi biblici, ha insegnato presso la Facoltà Francescana di Scienze Bibliche e Archeologiche di Gerusalemme e ha lavorato molto in collaborazione nell'ambito della comunità del Patriarcato Latino di Gerusalemme per i fedeli di espressione ebraica. Nel 1995, mi corregga se sbaglio, gliel'ho chiesto prima ma non ho verificato l'anno, ha curato l'edizione del Messale Romano in lingua ebraica e ha tradotto vari testi liturgici in ebraico per le comunità cattoliche in Israele. Per un quinquennio è stato consultore per la Commissione per i rapporti con l'ebraismo presso il Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Ha scritto un testo sulla presenza francescana in Terra Santa, ma poi ci sono due testi che sono colloqui e interviste con lui molto belli, Terra Santa con Giorgio Acquaviva e Il custode di Terra Santa, un colloquio con Pier Giorgio Pescali. E però mi piace ricordare un articolo, che ho potuto leggere anch'io, di padre Pizzaballa, che è Gerusalemme, luogo dell'anima, pubblicato sulla rivista di psicologia analitica. Abbiamo qui due persone che parlano, che entrambe condividono una patria spirituale, oltre che reale, e una lingua. E questo è molto importante per la lingua stessa del libro che ci apprestiamo ad ascoltare. Solo una notazione per chi non ne fosse al corrente: il custode di Terra Santa non è un titolo onorifico, è una carica molto importante. Padre, il custode di Terra Santa è il superiore dei frati minori che vivono in tutto il Medio Oriente e ha giurisdizione quindi su Israele, Palestina, Giordania, Libano, Egitto, Cipro, Rodi, insomma, cioè una cosa vastissima. Sono 6 secoli e mezzo che ai francescani la Santa Sede ha affidato la custodia dei luoghi santi, tanto che, a differenza degli altri provinciali francescani, il custode di Terra Santa viene proposto sì dall'ordine, ma poi nominato dalla Santa Sede, non è eletto, e ha contatti con tutto il mondo, con i cosiddetti commissariati di Terra Santa, per promuovere la consapevolezza dell'importanza della custodia di questi luoghi, ma anche per promuovere, anche per raccogliere sostegno ad attività che sono di studio, di approfondimento archeologico, biblico, eccetera, appunto su ciò che in questa terra si è vissuto. Io non rubo altro tempo, do senz'altro la parola a Rav Laras, grazie. Chiedo scusa, scusate. Allora, invito la lettrice Gabriella Gado, prima di tutto, a leggere il brano biblico, è una cosa fondamentale.
Il Signore disse ad Avram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Avram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Avram aveva 75 anni quando lasciò Haran. Avram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Haran e tutte le persone che lì si erano procurate, e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Shichem, presso la quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i cananei. Il Signore apparve ad Avram e gli disse: alla tua discendenza io darò questa terra. Allora Avram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, avendo Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Avram levò la tenda per andare ad accamparsi nel Gebev. Venne una carestia nella terra e Avram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai: «Vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno: costei è sua moglie, e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te». Quando Avram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. Così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei egli trattò bene Avram, che ricevette greggi e armenti e asini, schiavi e schiave, asine e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Avram. Allora il faraone convocò Avram e gli disse: «Che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto: è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene». Poi il faraone diede disposizioni su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi.
Thank you.